capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 6. A voi ora, o ricchi, piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso. Le vostre ricchezze sono marcite e le vostre vesti sono tarlate. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni. Ecco, il salario da voi frodato ai lavoratori che hanno mietuto i vostri campi grida, e le grida di quelli che hanno mietuto sono giunte agli orecchi del Signore degli eserciti. Sulla terra siete vissuti sfarzosamente e nelle baldorie sfrenate. Avete impinguato i vostri cuori in tempo di strage. Avete condannato, avete ucciso il giusto. Egli non vi oppone resistenza. Vogliamo cantare un canto? Durante questo canto
siamo il nostro capo. Signore, noi siamo davanti alla tua parola e ti chiediamo che essa possa adesso, Signore, comunicarci, come tu hai promesso, la tua verità, la tua volontà, il tuo piano. Ti chiediamo, Signore, che tu puoi assistere ognuno di noi, a me che parlo, ognuno di noi che ascoltiamo e ci sottomettiamo ad essa con la potenza del tuo Santo Spirito, affinché questa parola possa produrre, Signore, il frutto, un frutto congruente al Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, e la nostra vita sia trasformata, e il nostro volto, Signore, possa far risplendere la gloria del Signore, Signore, giorno dopo giorno. Nel tuo nome ti chiediamo questo. Amen. Stiamo percorrendo un cammino assieme, e questo cammino è segnato, ci viene indicato dalla lettera di Giacomo, e settimana dopo settimana, ancora per un paio di settimane, stiamo scoprendo le cose importanti che Giacomo ci dice, e soprattutto la praticità dei contenuti che Giacomo ci offre. Giacomo è una persona molto attenta alle cose concrete e comunica nella sua lettera delle informazioni, una prospettiva su cosa significa vivere concretamente il cristianesimo nella vita quotidiana, nei problemi, immersi nei problemi del nostro mondo. E il testo di oggi è un testo molto particolare, un testo molto particolare perché in qualche modo può sembrare un testo molto forte. Vi dico soltanto che qualche anno fa un pastore, diciamo così, conosciuto per la sua sensibilità verso le difficoltà della società, ha letto questo brano in una seduta di un Parlamento, esattamente questi versetti. E la cosa strana fu che i cristiani che erano già lì, no, non riconobbero Giacomo dietro queste frasi, e subito si alzarono e lo accusarono, no, di invitare il popolo, no, a una, come dire, all'anarchia, alla rivoluzione. Sembravano le frasi dette da un rivoluzionario, piuttosto che da un apostolo del Signore Gesù Cristo. Invece no. Queste sono parole del Signore, del fratello del Signore, e questa è parola di Dio. E quello che dice Giacomo, anche se i termini sono un po' forti, è più o meno questo, se posso permettermi, no, una lettura, diciamo così, più vicina a noi. Voglio dirvi una cosa, voi ricchi arroganti. Incominciate a imparare a lamentarvi. Avrete bisogno presto delle bende, dei fazzoletti per piangere, perché il crollo sta per arrivare sulla vostra vita. E sappiate che il vostro denaro è corrotto. Sappiate che i vostri bei vestiti puzzano. Sappiate che il vostro lusso, che la vostra avidità sono un cancro allo stomaco che prima o poi vi distruggeranno dal di dentro, completamente. Non avete scampo per questo. Voi siete convinti di accumulare ricchezza, ma no, voi in realtà state accumulando il vostro proprio giudizio. Voi accumulate, conservate la vostra condanna. Pensate a tutti quei lavoratori che gridano perché voi li avete sfruttati, a tutte le ingiustizie che avete attuato nella vostra vita. Pensate ai loro gemiti, pensate a quante persone avete usato ed abusato. Ecco, quelle grida sono arrivate alle orecchie del Vendicatore. Avete saccheggiato la terra, ma tutto quello che mostrate adesso è di essere dei cadaveri ingrassati. Non servite a nulla. Avete fatto uccidere uomini e donne, ma adesso dovete essere pronti al giudizio di Dio. Questo è quello che sta dicendo. È forte. I commentatori, se voi leggete i commentari che approfondiscono un po' la struttura di questo brano, è da secoli che discutono se questi ricchi erano cristiani o non cristiani. C'è un grande dibattito. Sembra che in qualche modo è impossibile, secondo i ben pensanti, che i cristiani possano comportarsi in questo modo. In realtà la cosa è, come dire, è più discutibile. E Giacomo ci dà quindi una prospettiva su cosa significa vivere cristianamente nei confronti della ricchezza, delle cose materiali, e se noi in qualche modo siamo legittimati ad accumulare, a essere come queste persone, a comportarci allo stesso modo di questi. Ora, io lo so subito cosa pensate voi e cosa ho pensato io. Dice, guarda Pippo, nessuno di noi, ahimè, ai noi, no, è milionario in termini di euro. No? Siamo persone umili, no? Molti di noi lottano, no, per la sopravvivenza, per il pagamento delle bollette, dell'affitto, c'è molta precarietà in mezzo a noi, per cui questo brano non ci interessa, no. Perché il fatto che tu sei qui, il fatto che vivi in Occidente, il fatto che vivi in questo paese, il fatto che tu hai dei vestiti da indossare, del cibo da mangiare, ti mette nella posizione di essere tra il 5% tra le persone più ricche di tutto il mondo. Questo brano ci interessa, perché il livello di ricchezza, di benessere che noi abbiamo raggiunto è incomparabile, è inconfrontabile con i miliardi di uomini, donne e bambini che vivono con meno di un dollaro al giorno. Io e te siamo dei ricchi, anche se non ce ne rendiamo conto. Ma c'è di più. Se allora la ricchezza era soprattutto pensata in termini fisici concreti, la ricchezza del mondo occidentale non si misura soltanto come quantità di cose. Noi siamo molto attenti ad accumulare non soltanto quel tipo di ricchezza fisica, ma a un altro tipo di ricchezza, chiamiamolo così, immateriale. La nostra individualità, il nostro benessere psichico o emotivo, le nostre esperienze, la nostra identità. Noi abbiamo nei confronti di queste cose lo stesso atteggiamento che i ricchi avevano nei confronti delle cose materiali. Siamo possessivi, arroganti, acidi, non guardiamo in faccia a nessuno. Giacomo ci dice quattro cose in questo brano, quattro tappe. La prima cosa, il primo versetto, Giacomo ci dà una sentenza. E parte subito con una sentenza molto chiara. Questa è la sentenza per voi ricchi. Poi nel versetto 2 e 3 Giacomo dà una spiegazione della sentenza. Cosa significa, cosa comporta questa sentenza. E poi nel versetto dal 4 al 6 ci dà, quali sono le ragioni, le motivazioni di questa sentenza. Quindi la sentenza, primo versetto, 2-3 ci dà quali sono la spiegazione, cosa significa questa sentenza, e poi le motivazioni. Guardiamo il primo punto. Guardiamo qual è la sentenza che Dio dà a questi ricchi. Versetto 1. A voi, ora, o ricchi, piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso. Ora, voglio essere subito chiaro. ricco qui non è da intendere in termini soltanto economici. Quando la Bibbia parla che ci sono dei problemi con la ricchezza, sta dicendo qualcosa di più. Cioè, non dipende, la ricchezza di per sé non è peccato. Quello che è peccato, quello che può degenerare in peccato, è l'uso della ricchezza. Quindi, quello che dice Giacomo qui, quando parla di ricchi, usa una categoria, diciamo così, di tipo teologico, non di tipo economico. Allora, per essere sintetici e chiari, la ricchezza di per sé non è un problema. La ricchezza può essere un problema quando? Beh, quanto è acquisita, quanto è ottenuta con motivi illeciti, inopportuni. Questo è un problema. Se tu sei diventato ricco, se tu vuoi diventare ricco con furbizie di questo tipo, non ti è lecito. Questo è un peccato. La ricchezza ottenuta in quel modo richiede la maledizione da parte di Dio. Due, non è soltanto come tu ottieni la ricchezza che è un problema, ma qual è l'atteggiamento del tuo cuore nei confronti della ricchezza. Se tu ottieni, se tu diventi ricco con metodi normali, consentiti, legittimi, ma il tuo cuore ha una predisposizione malvagia nei confronti della ricchezza, questo è peccato. Se tu pensi che la ricchezza sia lo strumento della tua salvezza, che la ricchezza sia la cosa che ti salva, che ti fa sentire bene, no, non va bene. Quindi come ottieni la ricchezza? Qual è la predisposizione del tuo cuore nei confronti della ricchezza? E la terza cosa, e la terza coordinata per capire se la ricchezza è coerente, congruente col Vangelo, è l'uso che ne fai. Come la ottieni? Com'è il tuo cuore nei confronti di essa? E come la usi? Tu puoi aver ottenuto la ricchezza nei metodi normali. Puoi avere una predisposizione del tuo cuore che sia in qualche modo in linea ai dettati biblici, ma se tu usi la ricchezza nel modo inopportuno, improprio, ingiusto, quella ricchezza è peccato. Allora, quello che Giacomo dice è proprio qua. Usa la ricchezza, capite? Come categoria teologica, non come categoria economica. Guai a voi ricchi. Il cristianesimo non è di per sé avverso alla ricchezza. Il cristianesimo è avverso ai modi perversi di accumulare ricchezza. Il cristianesimo è contrario alle persone che credono che la possessione, l'accumulo delle cose sia il tutto della loro vita. Il cristianesimo si oppone a quelle persone, a quei modi, a quegli atteggiamenti, a quel pensiero che usa la ricchezza in modo indiscriminato per gonfiare il proprio io piuttosto che per servire gli altri. Richard Baxter diceva: lavora più che puoi, guadagna più che puoi, dona più che puoi. Questa è la prospettiva cristiana sulla ricchezza. Ma la sentenza di Giacomo al primo versetto è forte. Dice Giacomo: guai a voi, o ricchi. Sui ricchi sta per arrivare, è prossima, no, una condanna e una punizione di Dio. Perché questi ricchi in qualche modo non rispettavano queste coordinate che abbiamo visto. Ora, fatemi subito dire che in tutta la Bibbia, dalle prime pagine fino alla fine, cioè Dio ha comunque, anche se la ricchezza di per sé non è un problema, però Dio ha una preferenza, diciamo così, per i poveri. C'è un'attenzione particolare di Dio per i poveri. Ora, nell'Antico Testamento, soprattutto nella Torah, la violazione della legge significava violare, non considerare, non stare attenti ai poveri, agli stranieri, alle vedove. E se tu non prestavi un'attenzione particolare verso queste categorie marginali della società, avevi problemi con Dio. Non era un problema sociale. Non stare attento ai poveri, non preoccuparsi dei poveri, era un problema spirituale. allora. E leggiamo un po', guardate un po' cosa dice la Bibbia, in Proverbi 10, verso 15 e 16, se non volete prenderlo ve lo leggo io. I beni dei ricchi sono la loro fortezza, la rovina dei poveri è la loro povertà, il guadagno del giusto serve per la vita, ma il salario dell'empio serve per il peccato. E ancora, qualche pagina dopo, il povero è odiato dal suo compagno, ma gli amici del ricco, chissà perché, sono molti. Quello che dice in Proverbi è che c'è un modo empio, il modo naturale di comportamento, no? Il comportamento spontaneo della persona ricca è segnato facilmente dall'empietà, cioè dall'essere contrari alla legge di Dio. Pensate ad Amos, al profeta Amos. Una condanna molto netta di come le persone si allontanano dagli standard di Dio per preoccuparsi della loro ricchezza, del loro benessere fisico. Guardiamo in Luca. Guardate in Luca, no, le minacce della ricchezza non è soltanto nell'Antico Testamento, ma anche in Luca. Il Signore Gesù ci avverte sui rischi mortali che un'attenzione sfrenata, disordinata nei confronti del benessere materiale può procurare alla nostra condizione spirituale. Luca, il Vangelo di Luca, versetto al capitolo 6, prendetelo con me. Verso 24. Luca dice, sono le parole del Signore Gesù queste, quindi non è soltanto Mosè che aveva un'attenzione particolare per i poveri, che si preoccupava della ricchezza, ma il Signore Gesù è sulla stessa linea. Ma guai a voi ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete. Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché i padri loro facevano lo stesso con i falsi profeti. La ricchezza può essere un forte ostacolo alla vita del discepolo cristiano. E io vorrei che ne fossimo consapevoli, per cui Giacomo dice, guai a voi ricchi, perché questo può ostacolare in modo determinante la vostra crescita spirituale. Questo può essere un rischio mortale. Matteo 9, verso 23. Sempre il Signore Gesù che parla. Matteo 19, scusate. Non ho letto l'uno. Gli occhi sono... Il Signore Gesù che parla... E Gesù disse ai suoi discepoli, io vi dico in verità che difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. La sentenza è molto netta. State attenti, ricchi, perché c'è il giudizio prossimo, le calamità di Dio stanno per raggiungervi. Sembra quasi un'anticipazione della crisi che stiamo attraversando tutti noi. State attenti, non fidatevi delle vostre ricchezze, non fidatevi delle vostre energie, delle vostre possibilità, perché questo sta per accadere a tutte le persone che si concentrano sulle loro ricchezze. È una sentenza senza via di scampo. Ma Giacomo non dà solo la sentenza, Giacomo offre anche una spiegazione della sentenza. I versetti 2 e 3 ci danno un po' la spiegazione, la descrivono un po' meglio. E dice, guardate, le vostre ricchezze sono marcite e le vostre vesti sono tarlate. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato i tesori negli ultimi giorni. Ecco il salario da voi che avete frodato. Ai lavoratori, grida. Quello che dice Giacomo è questo. State attenti perché adesso c'è del marcio. Adesso incomincerete a vedere dei tarli. Adesso prenderete atto che c'è della ruggine. Cioè, quello che dice Giacomo è, guardate la vostra ricchezza. Sapete come veniva misurata la ricchezza nel primo secolo, nel tempo in cui Giacomo scrive? La ricchezza era essenzialmente misurata in tre modi. Il primo modo era guardando ai beni che derivavano dall'agricoltura. No, più beni che si riferivano all'agricoltura c'erano in una casa, in un casato, più ricco tu eri. Prodotti agricoli, campi. Questo era il primo modo, no, per misurare la ricchezza. Il secondo modo era la ricchezza si manifestava nell'accumulo di indumenti, di vestiti di un certo tipo. E il terzo modo per misurare, per identificare le cose ricche ed importanti erano i metalli preziosi. Quindi questi tre ambiti segnavano, no, erano, diciamo così, i beni che facevano parte di un paniere della ricchezza. Quello che dice Giacomo è, state attenti, perché in questo paniere non c'è nulla che può salvarvi. Nulla. Non possono salvarvi i campi o i prodotti dell'agricoltura perché marciranno. Non possono salvarvi i vostri indumenti, anche i più preziosi, i più raffinati. Perché? Perché il tarlo li colpirà. Neanche quel tipo di ricchezza sarà sufficiente, non può salvarvi neanche l'oro, il metallo prezioso, perché paradossalmente quest'oro, quell'oro, in realtà arrugginisce. Cioè, l'oro non è, neanche l'oro è un bene sicuro nella prospettiva di Dio. Tre tipi di ricchezza che in qualche modo saranno segnati dal giudizio di Dio. E Giacomo dice, attenzione, perché questo decadimento, questo processo di decadimento sarà una testimonianza contro di voi. Guardate quello che succede. Basta un non niente, perché tutta la ricchezza che avete provato ad accumulare per tutta la vita vi svanisce in un non nulla. Non fatevi, Gesù dice, non fatevi tesori sulla terra. Non ve li fate. Dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano. E Giobbe, intanto questo mio corpo si disfà come un legno tarlato, come un abito roso dal tarlo. Questa è la nostra vita. Questo è quello che già succede, non c'è sicurezza, non c'è protezione in questo tipo di ricchezza. E se queste cose non possono salvarti, perché occupano tanto del tuo tempo? Perché occupano tanta della tua attenzione? Perché le tue preoccupazioni? Perché investi tutta la tua vita su queste cose che in qualche modo decadranno, svaniscono, non possono fare niente per te? Marciscono, sono tarlati, arrugginiscono. Dov'è il nostro tesoro? Dov'è il centro della nostra vita? Giacomo dice in parole molto semplici, dove stiamo investendo? Dove stiamo accumulando i nostri tesori? Sono tesori terreni o sono tesori celesti? Dov'è il tuo cuore? Dov'è il mio cuore? Su cos'è che veramente sto puntando? Su cos'è che dedico le mie energie? Sulle cose che periscono o sulle cose che non periscono? Perché prima o poi ci accorgeremo tutti che queste cose che ci sembrano solide, importanti, fondamentali per la vita, svaniranno. Ezechiele, in una profezia straordinaria, Nella stessa linea, al capitolo 7, versetto 19, dice: getteranno il loro argento per le strade e il loro oro sarà per essi, il loro oro sarà per essi immondizia. Il loro argento e il loro oro non potranno salvarli nel giorno del furore del Signore. Non potranno saziare la loro fame, non potranno riempire le loro viscere, perché furono quelle al motivo, la causa per cui caddero nelle iniquità. Succederà questo, che tutte queste promesse di salvezza saranno vane, inutili. Per questo motivo il Signore Gesù è molto radicale. A un certo punto, nei suoi discorsi, lui dice: vendetevi i vostri beni e donateli in elemosina. Fatevi delle borse che non invecchiano e fatevi un tesoro inesauribile nel cielo, dove il ladro non si avvicina e dove la tignola non rode. Questo dice Gesù. State attenti. Quindi la spiegazione che dà Giacomo del perché bisogna stare attenti alla ricchezza è perché la ricchezza è provvisoria. È illusoria. Può creare nella mente della persona che si preoccupa della ricchezza una realtà distorta, falsa, perversa. Ci possiamo sentire i signori del mondo quando abbiamo qualche dollaro o qualche euro in tasca o in banca, ma in realtà non siamo nulla, perché prima o poi questo processo di decadimento in modo inesorabile ci raggiungerà e ci colpirà nel modo più improvviso e violento che noi possiamo immaginare. Non c'è nessuna sicurezza, perché i tesori sulla terra non dureranno per sempre, i tesori del cielo sono eterni. Dove investo la mia vita? Ora, amici, anche qua, io voglio richiamare l'inizio. Ricordati, però, che il vero problema non è la ricchezza. Il vero problema è l'uso, è l'atteggiamento del cuore della ricchezza. Dio non ha che... C'è un commento che Giovanni Calvino dà a questo proposito, che è molto illuminante. E lui dice a un certo punto: fratelli, pensate ad una cosa. Dio non ha creato l'oro per la ruggine. Dio non ha creato gli indumenti per le tarme, ma al contrario, li ha concepiti come strumenti, un aiuto, perché contribuisce alla vita degli uomini, alla gloria di Dio. E questo è. L'oro non è fatto per la ruggine, gli indumenti non sono fatti per i tarli, e come le altre cose non sono fatti per marcire, ma questi prodotti devono essere usati, questi strumenti devono essere usati per la promozione umana e soprattutto per la gloria di Dio. Questa fa un'enorme differenza. Sappiate che ci sono segni evidenti del giudizio. E poi Giacomo, dopo aver spiegato un po' questi problemi con la ricchezza, Giacomo dà delle ragioni, dà le motivazioni della sentenza, come quasi fa un moderno tribunale. Dà la sentenza, la spiegazione, la descrizione della sentenza in dettaglio, e poi qualche tempo dopo arrivano le motivazioni della sentenza. Queste sono le motivazioni della sentenza. E le motivazioni della sentenza di Giacomo, della sentenza di cui parla Giacomo, sono molto semplici. Giacomo dice: in realtà le motivazioni sono tre. Sapete perché la ricchezza, il vostro atteggiamento, il vostro uso della ricchezza è davvero un grosso problema, un'anticipazione del giudizio di Dio? Per tre motivi, in qualche modo. Perché la ricchezza vi porta a ignorare gli altri, la ricchezza vi porta a ignorare voi stessi, e la terza cosa che la ricchezza vi porta a ignorare Dio. Le motivazioni della determinazione di Dio nei confronti dell'uso maldestro e peccaminoso della ricchezza sono proprio queste, perché ci portano a ignorare gli altri o a sfruttarli, a ignorare noi stessi o a essere autoindulgenti, o a ignorare Dio e a non preoccuparci del suo giudizio e della sua parola. Vediamoli in dettaglio. La prima cosa che dice Giacomo è che una motivazione importante è che la ricchezza ci porta a ignorare i fratelli e le sorelle o le persone o il nostro prossimo. E succede sempre così. Guardate cosa dice Giacomo al verso 4. Ecco, il salario di voi, da voi frodato ai lavoratori che hanno mietuto i vostri campi, grida. E le grida di quelli che hanno mietuto sono giunte a chi? Sono giunte agli orecchi del Signore degli eserciti. La prima motivazione è questa, che più sei ricco, più sei preoccupato della ricchezza, più sei concentrato ad accumulare beni terreni in modo così peccaminoso, più sfrutterai gli altri, più sarai acido verso gli altri, più farai del male agli altri, più ignorerai il tuo prossimo, più danneggerai i tuoi fratelli e le tue sorelle. E Giacomo usa una parola, usa alcune parole molto forti. Voi rubate, voi frodate. Quello che dice Giacomo non è neanche qui una cosa nuova. Giacomo è un uomo che conosce la Bibbia molto bene. E ogni parola è pesata. E c'è tutta l'identità e la densità di tutto il messaggio biblico che arriva, che viene sintetizzata in pochissime frasi. E Giacomo pensa in modo sicuro a un verso in Levitico, dove nella stessa linea, in Levitico 19, versetto 13, è scritto: non opprimerai il tuo prossimo e non gli rapirai ciò che è suo. Il salario dell'operaio al tuo servizio non ti resti in mano dalla notte fino al mattino, cioè paga ciò che è dovuto al tuo collaboratore subito. Non sfruttarlo, non metterlo in una condizione di bisogno e di disagio. Non opprimere il tuo prossimo, perché Dio giudica chi si comporta in questo modo. Dio è arrabbiato nei confronti di tutti quelli che violano questo diritto fondamentale. Non Deuteronomio 24. Non defrauderai un operaio povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi fratelli o uno degli stranieri che stanno nel tuo paese, nella tua città, gli darai il suo salario ogni giorno, cioè lo metterai in condizione di vivere in modo dignitoso e costantemente, prima che tramonti il sole, perché egli è povero e l'aspetta con impazienza, così egli non griderà contro te e al Signore, tu non commetterai peccato. Come noi trattiamo i nostri collaboratori, come noi ci relazioniamo con le persone che ci stanno vicino, anche economicamente, è un segno evidente della presenza della grazia di Dio o no. Tu e Dio non possiamo dire di essere stati trasformati dalla grazia, di essere cristiani e comportarci in questo modo, ignorando i bisogni degli altri, sfruttandoli. Non è possibile. E Giacomo dice: state attenti, perché quel grido, il grido della persona oppressa, non si ferma al tetto della casa, ma quel grido arriva fino a Dio. Ora, Signore, il Dio della Bibbia, sapete, è un Dio molto attento soprattutto alle grida del suo popolo. Abbiamo letto Genesi 4. E sapete cosa succede, cosa dice Genesi 4, qualche versetto dopo il brano che ha letto Massimo? Dice che a un certo punto, prendete Genesi 4, versetto 10. Il Signore disse: che cosa hai fatto? E subito dopo c'è scritto: la voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. Il grido del povero, il grido dell'oppresso, il grido del bisognoso arriva direttamente alle orecchie del Signore. Esodo. Il popolo di Israele è in schiavitù e Dio ascolta le grida del suo popolo. In tutto l'Antico Testamento c'è una particolare attenzione che il Signore ha nei confronti delle grida del suo popolo, dei bisogni del suo popolo. Ora, tu puoi pensare, tu sei ricco o comunque stai sfruttando una persona nel bisogno, hai comportamenti opportunistici nei suoi confronti, fai il furbo, tu pensi, beh, questa cosa resta tra me e lui, non la verrà a sapere nessuno. No? No? Arriva direttamente al cielo. Dio sa, Dio vede e Dio giudica. Nessuna dicotomia, nessuna distanza tra le nostre parole e le nostre azioni è possibile. Quindi la prima motivazione è questa. Giacomo dice, il giudizio di Dio vi arriva perché voi ignorate il vostro prossimo se siete preoccupati della vostra ricchezza. E lo ignorate non riconoscendo, sfruttandolo, trattandolo male, ignorandolo. Però c'è un'altra motivazione. E la seconda motivazione è che non soltanto ignoriamo il nostro prossimo, ma ignoriamo noi stessi, se noi siamo preoccupati delle cose materiali, in modo inopportuno. Ignoriamo noi stessi. Guardate cosa dice il testo. Giacomo 5, versetto 5. Sulla terra siete vissuti sfarzosamente e nelle baldorie sfrenate. Avete impiegato i vostri cuori in tempo di strage. Quello che sta dicendo Giacomo è proprio questo. Che di solito se tu sei preoccupato del tuo benessere, del tuo patrimonio, della tua ricchezza, se tu sei concentrato ad accumulare per il piacere di accumulare, se la tua attenzione, se non vivi la ricchezza nel modo biblico, allora tutto il tuo sforzo ti produrrà uno stile di vita peccaminoso. Più ricco sei, più il tuo stile di vita sarà segnato dalla ribellione e dal peccato. Più svilupperai una competenza perversa, che è la competenza dell'autoindulgenza. Tanto io posso fare, io posso permettere. Ora, la lussuria, la ricerca del piacere per il piacere, la ricerca della comodità per la comodità, è un peccato. Paolo, prima Timoteo, dice a un certo punto, parlando delle vedove, di stare attenti perché loro non si abbandonino ai piaceri. Perché se noi ci abbandoniamo ai piaceri, perché anche se ci consideriamo vivi, in realtà siamo morti. Prima Timoteo 5, versetto 6. Piacere per il piacere procura la morte. Ma c'è di più. Ezechiele 16 ci dice di qual è stato in realtà il vero peccato di Sodoma. Al di là della loro, diciamo così, del loro comportamento scorretto, no? Nelle relazioni tra uomini e uomini e uomini e donne. Ezechiele 16 ci dà un'altra prospettiva del perché il giudizio di Dio arriva su Sodoma. E dice, ecco, Ezechiele 16, versetto 49, ecco, questa fu l'iniquità di Sodoma, tua sorella. Lei e le sue figlie vivevano nell'orgoglio, vivevano nell'abbondanza del pane, vivevano nell'ozio indolente, ma non sostenevano la mano dell'afflitto e del povero. Vivere nell'orgoglio, vivere nella ricerca del piacere per il piacere, vivere nell'ozio indolente, nell'accumulare e mai servire, richiama il giudizio di Dio. Signore Gesù, vi ricordate? No? Quando c'era il racconto di Lazzaro, ricco, e il Signore Gesù dice, Abramo disse, figlio, ricordati nella tua vita che tu hai ricevuto i tuoi beni e che Lazzaro ha ricevuto similmente i mali, ma ora egli è qui consolato e tu sei tormentato. La ricchezza ci porta a ignorare i nostri veri bisogni. Non illuderti che tutto si risolve in questo modo. La terza motivazione che dà Giacomo del perché la ricchezza o la preoccupazione della ricchezza è un grosso problema, un problema spirituale, non economico, è che la ricchezza ci porta ad ignorare il giudizio di Dio. La ricchezza ci porta la ricerca sfrenata del benessere per il benessere, della comodità per la comodità, ci fa illudere, ci porta a ignorare Dio e la sua parola. E questa è la storia dell'Occidente. Questa è la storia dell'Occidente. Paradossalmente per anni, per decenni, la crescita del PIL è stata accompagnata dalla decrescita della partecipazione della vita delle chiese. Giacomo dice, guardate cosa dice Giacomo, avete condannato, avete impinguato i vostri cuori in tempo di strage, avete condannato, avete ucciso il giusto, egli non vi oppone resistenza. Cioè significa, voi avete, in realtà, sapete cosa state facendo? Avete impinguato il cuore in tempo di sangue, cioè, voi vi state comportando, se non correggete la vostra prospettiva, come voi siete in realtà, come dei polli messi all'ingrasso prima della macellazione. Forte. Voi siete, come dire, siete messi all'ingrasso e pensate, come dire, che la crescita, la vostra crescita, no? L'aumento del vostro grasso sia un segnale di benessere, di ricchezza e di comodità e di opulenza. Invece no. È un segnale preoccupante, perché questo accade poco prima della fine. Questo accade poco prima dell'arrivo del giudizio terribile di Dio. Io non voglio vivere così. Giacomo dice, e i cristiani nei secoli qui hanno subito riconosciuto qualcuno, quando dice, state attenti ricchi, perché voi avete ucciso il giusto. Sapete qual era l'interpretazione dei cristiani dei primi secoli di questo testo? State attenti, perché col vostro modo voi avete contribuito con questo peccato. A uccidere Gesù. Pippo, ma questa è, non c'è speranza. Giudizio molto forte. La spiegazione della sentenza, la descrizione della sentenza, queste motivazioni terribili, la ricchezza ci porta a ignorare noi stessi, gli altri e Dio. Non c'è via di scampo? Sì che c'è la via di scampo. E la via di scampo è molto semplice. È proprio investire non sul patrimonio terreno, ma investire su colui che ha creato il cielo e la terra. La via di scampo è ricercare il giusto, l'unico giusto, e dedicare la propria vita al Signore Gesù. Invece di ricercare una posizione più elevata, invece di occuparsi, di sforzarsi di diventare più ricco, più benestante, invece di dedicare la propria vita ad essere più influente e potente, Gesù cosa ha fatto? Gesù ha fatto l'inverso. Gesù si è spostato dalle altezze del cielo, dalle posizioni top, a quelle più umili, in fondo, fino a quelle più povere. Lui si è spostato non dalla sconfitta alla vittoria, ma dalla vittoria alla sconfitta. Lui si è spostato dalla ricchezza alla povertà, dai trionfi alla sofferenza, dalla vita alla morte. E lo ha fatto per chi? Lo ha fatto per noi. E questo ci insegna che se noi investiamo sul Signore Gesù, se noi convergiamo su Gesù, impareremo a donare come Lui dona. Non soltanto le nostre ricchezze, non soltanto il nostro tempo, non soltanto il nostro patrimonio, ma tutta la nostra vita al Signore Gesù. Ora, Fratelli, io vorrei che questa mattina tutti noi capissimo fino in fondo che l'unica via di fuga, l'unica porta di sicurezza disponibile per noi è Gesù. E io vorrei che tutti noi ci sforzassimo il più possibile per passare attraverso quella porta. Costi qualche cosa. È una porta stretta, ma ti salva. Se tu attraversi quella porta, sarai salvo. C'è un gesto commovente, molto bello. Vorrei che lo leggessimo assieme. È il gesto di una donna. Prendiamo Matteo, che può insegnarci molto su questo proposito. Matteo 26. E questo è quello che ogni cristiano, ogni donna e uomo che ama Gesù, che si dice di amare, che ama Gesù, deve fare. Matteo 26, al verso 6. Mentre Gesù era a Betania, in casa di Simone, il lebbroso, venne a lui una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di olio e profumato di gran valore, e lo versò sul capo di lui che stava a tavola. E veduto ciò, i discepoli si indignarono e dissero: perché questo spreco? Questo olio si poteva vendere e dare il ricavato, il denaro ai poveri. Ma Gesù se ne accorse e disse loro: perché date noi a questa donna? Hai fatto una buona azione verso di me, perché i poveri li avrete sempre con voi, ma non mi avete per sempre. Versando quest'olio sul mio corpo, lo ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità vi dico che in tutto il mondo, ovunque sarà predicato questo Vangelo, anche ciò che lei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei. Un gesto molto semplice. C'è una donna, noi non conosciamo il nome di questa donna, forse una donna ai margini della società, non conosciamo bene il contesto, però sappiamo una cosa, che questa donna entra nella casa di Simone il lebbroso, corre dei rischi enormi, entra in quella casa e fa un'azione rivoluzionaria, versa l'olio, un olio molto prezioso sul capo del Signore Gesù. Ora, per lei è stato un atto di devozione totale, non c'era nulla di meglio che lei poteva fare. Per Gesù è stato un piacere, lui si rende conto che quella donna in quel modo ha segnava il suo pentimento, la sua dedicazione, la sua consacrazione. Però, e lui dice a un certo punto, quello che questa donna ha fatto sarà raccontato in tutto il mondo e accompagnerà la predicazione del Vangelo. Questa è la prospettiva del Signore Gesù. Però guardate qual è la prospettiva dei discepoli. Cosa dicono i discepoli? I discepoli sono turbati. I discepoli sono turbati perché iniziano a dire: Signore, questo è uno spreco. Cioè, poteva essere fatto tanto per alleviare la povertà o la sofferenza con quest'oro. Per Giuda fu l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché subito dopo, al versetto 14, dopo l'azione di questa donna, Giuda si alza in modo molto determinato, va a vendere per 30 monete d'argento il suo maestro. Non sopportava questo atteggiamento così generoso del Signore Gesù. Lui va, baratta il suo Signore per pochi soldi. Non ci viene detto perché lo ha fatto, ma una cosa è chiara: non voleva accettare che Gesù è al di sopra di ogni ricchezza terrena. Non voleva capire, non voleva vivere con un maestro che era inesorabilmente al di sopra di ogni tipo di ricchezza o patrimonio, sopra i beni di questo mondo. Ora, consideriamo la nostra vita, fratelli, e pensiamo quante volte Gesù, la fede, è venuta dopo il nostro benessere, è venuto dopo la nostra preoccupazione. Quante volte il Signore Gesù non è stato il Signore delle nostre risorse. Quante volte il Signore Gesù non è stato il sovrano che determina la nostra vita concretamente. Quante volte il Signore Gesù è stato messo da parte dai nostri lavori, dalle nostre preoccupazioni terrene, dai nostri investimenti, dalla nostra ricchezza. Quante volte il Signore Gesù non è stato il Signore dei nostri bisogni. Quante volte il Signore Gesù non ha gestito la nostra agenda come avrebbe dovuto. Però c'è una via. E la via per noi questa mattina è quello di fare come questa donna. Io vorrei incoraggiarti, e arrivo alla conclusione, di fare esattamente come questa donna, qualunque sia la tua condizione questa mattina, di prendere la cosa più preziosa che tu hai, di prendere il tuo cuore, la tua vita, e donarla completamente a Gesù. Di non preoccuparti perché non è uno spreco, non preoccuparti perché non è una perdita di tempo, è l'investimento migliore che tu puoi fare, non per un breve periodo, non per un periodo nel tempo di crisi, ma è l'investimento migliore per l'eternità. Prendi la cosa migliore che hai, prendi il tuo cuore e vai ai piedi del Signore Gesù come questa donna. Non preoccuparti se gli altri inizieranno a dire: ma tu stai sprecando la tua vita. Tu non sprechi la tua vita se la dedichi, se la consacri, se vivi da discepolo del Signore Gesù, ma la ritrovi, la completi, la perfezioni. E io sono turbato, amici, di quante volte anche i cristiani sono reticenti a fare questa azione. Di quante volte siamo i primi a trovare scuse per non dedicarci completamente al Signore. Di quante volte le nostre priorità vengono prima dei bisogni e delle priorità dell'opera di Dio. Di quante volte non cerchiamo prima il regno di Dio e la sua giustizia, ma cerchiamo il nostro benessere. Non accumulare esperienze, neanche quelle spirituali. Non preoccuparti di patrimoni evanescenti, ma fai come questa donna. Le ricchezze sono da tenere sotto controllo. Sono una zona ad alto rischio, un campo minato. Però le ricchezze possono essere una benedizione, se noi impariamo a camminare umilmente nei confronti di Dio. È difficile essere ricchi e umili allo stesso tempo, ma in Cristo, anche se tu sei povero, avrai le ricchezze più importanti di questo universo. Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo pensare, riflettere, le parole di Giacomo. Un'ultima parola per voi, arroganti, preoccupati del vostro benessere. Prendete qualche lezione e lamentatevi. Avrete bisogno presto delle bende per le vostre lacrime, perché il crollo sta per arrivare sulla vostra vita. Considerate come il vostro denaro è corrotto, come i vostri bei vestiti puzzano, come il vostro lusso e la vostra ricchezza sono cancro nello stomaco che vi distruggeranno dal di dentro. Voi siete convinti di accumulare ricchezza, ma in realtà state accumulando il giudizio di Dio. Pensate a quanti lavoratori sono sfruttati per il vostro comportamento. Pensate a quante persone per vostra colpa gridano al giudizio. Sappiate questo, che i gemiti di queste persone usate e abusate da voi, sono un rombo nelle orecchie del Vendicatore di Dio. Pensate a quante volte avete saccheggiato la terra e adesso vi preoccupate, siete cadaveri ingrassati, senza speranza. Signore, insegnaci ad avere le giuste preoccupazioni. Signore, insegnaci a donare anche nella povertà, a donare la nostra vita, il nostro tempo, la nostra ospitalità, le nostre risorse a te. Signore, insegnaci, Signore, a farci persone dedicate come questa donna. Non a sprecare la propria vita in cose futili, inutili, ma a completamente immergersi nel tuo Vangelo. Fa che ogni donna e ogni bambino, Signore, questa mattina possa, ogni uomo, Signore, possa dedicare e consacrare il proprio cuore a te. L'unica fortezza, l'unica sicurezza. Signore, liberaci da quante illusioni, Signore, le ricchezze di questo mondo possono suscitare nella nostra vita. Liberaci dall'idolo della ricchezza, del benessere, Signore, a tutti i costi. Signore, insegnaci a non ignorare gli altri, Signore. Insegnaci, Signore, a non frodarli. Insegnaci, Signore, liberaci da comportamenti scorretti, opportunistici, Signore. Ma piuttosto, Signore, insegnaci a servirli nell'amore e nella giustizia. Insegnaci, Signore, a non essere autoindulgenti, Signore, nella nostra vita, a non ricercare il lusso per il piacere del lusso, il piacere per il piacere fino a se stesso, ma affinché noi possiamo dedicarci, Signore, alla tua vita, alla tua opera e all'annuncio del Vangelo. Signore, liberaci dall'autoindulgenza. Signore, liberaci, Signore, dall'idea di che noi riusciremo a ignorare te, Signore, a ignorare Dio con le nostre ricchezze. Signore, liberaci dall'idea che poiché stiamo bene, poiché abbiamo un patrimonio su cui contare, poiché le nostre risorse sono al sicuro, Signore, noi siamo a posto con te. Signore, liberaci da questa illusione. Signore, io ti prego perché ognuno di noi in questa comunità, Signore, possa essere segnato da una grande forza del donare. Ogni cosa, Signore, per te. Signore, perdona per le nostre resistenze. Perdona per quante volte, Signore, valutiamo, ci comportiamo come i discepoli sciocchi che giudicano spreco dedicare la propria vita o le proprie risorse a te. Signore, liberaci da questo. Liberaci anche, Signore, dall'atteggiamento di Giuda che, perché non sopportava più questa infinita generosità, ha provato a barattare Gesù per pochi denari. Signore, liberaci dal consumismo e fai che in questa comunità, Signore, che, ma non solo in questa, possiamo essere davvero cristiani controculturali, Signore, dove qui si vive un modo nuovo di fare ricchezza, di vivere la ricchezza e di donarla, Signore, per te e per la tua opera. Perdona, Signore, perdonaci, Signore, perché siamo cadaveri all'ingrasso e non ce ne rendiamo conto. Nel nome di Gesù. Amen.
Ricco no, più povero, forte no, più debole. ricco non più povero, forte non più debole, se comando so vedere ciò che Dio ha fatto in me. Osanna, osanna, alla
nella comunità il tempo di preghiera, questo tempo che ci prendiamo come comunità è un tempo dove ognuno di noi può andare al Signore con ringraziamento, con lode, con intercessione. Questo tempo è un tempo molto importante perché ci permette di relazionarci con Dio e con il proprio fratello e con la propria comunità. Quindi, se ci sono motivi che volete condividere con la comunità e portare davanti al Signore, questo è il momento che puoi farlo. Quindi vi passo la parola. Nicole? mettiamo nelle mani del Signore questa situazione. Sì. Che il Signore possa guidare la mano del chirurgo e che ti possa stare accanto. Bene, non dimentichiamoci di pregare per la Chiesa perseguitata, non dimentichiamo di pregare per l'opera e per i missionari che questa Chiesa sostiene in Etiopia, non dimentichiamoci di pregare per la Chiesa di Rovereto che sta portando il Vangelo nella città di Rovereto, affinché ognuno di loro possa avere un impatto concreto con questa città e che Dio possa mettere la sua mano per toccare quelle persone che lo stanno cercando, che sono là a Rovereto. Bene. Abbassiamo il nostro capo e mettiamo queste cose davanti al Signore. Ah, c'è un altro, qualche altro motivo? Ah, Maddalena? Preghiamo.